chiedevo che è giusto che a seconda della coscienza di una persona si possa avere un certo livello di perdono?
Chiedere perdono o concedere perdono? Concedere perdono. Beh, il concedere perdono non è tanto relativo alla persona, è relativo, come dicevo prima, al nostro potenziale immaginativo. Facciamo un esempio. Se una persona mi ha fatto qualcosa, il primo istinto è gliela farò pagare. Questo è chiaro, lo diciamo tutti quanti. Se poi io mi sforzo e riesco a trovare delle giustificazioni, devo proprio poggiare, far perno su queste giustificazioni. Allora in questo senso lei ha ragione, perché è relativo alla mia visione, al mio grado di evoluzione interiore. Tant'è che le persone più egoiste, coloro che vivono nell'orgoglio di se stessi, coloro che sono persone rancorose, non riescono a perdonare. Perché? Perché sono chiuse nel loro guscio animico. Quanto più si è evoluti spiritualmente, tanto più si vive in una dimensione che permette una visuale dall'alto di capire prima, di giustificare prima su un piano teorico l'azione karmica fatta da questa persona. E poi di poter esercitare il perdono. Il perdono comunque deve essere caloroso, non deve essere un perdono razionale, perché se noi esercitiamo un perdono razionale non ha le ali, un perdono razionale non arriva all'altro, deve essere vero, autentico, cioè deve voler trasformare la persona che lo merita. Quindi chi perdona non deve temere di esprimere il suo perdono, ci glielo faccio sapere attraverso un altro, non serve a niente. Il perdono bisogna esprimerlo sinceramente, scrivendo, comunicandoglielo, parlando, cioè creando il logos, la parola che passa da bocca a orecchio e da orecchio a bocca. Altrimenti il perdono è inutile, non è vero. Per essere vero e robusto deve essere stato sofferto, perché chi non soffre per perdonare non ha maturato il sentimento dell'altro, perché la nostra azione la favorisce di rimando. C'è un punto dei fratelli Karamazov in cui Dostoevsky già enuncia quello che in più i sicili oggi dicono: l'effetto farfalla, un battito d'aria qui crea un ciclone dall'altra parte. Il discorso di Zosima, il cuore del romanzo dei fratelli Karamazov, dice: tutto a un punto nell'universo e dall'altra parte succedono cose meravigliose. Ancora Metro Filippo diceva, per esempio, che i suoi che si riunivano il mercoledì a Lione, in tutto il giorno, diceva: mentre noi parliamo qui e facciamo il nostro lavoro secreto, il nostro pianeta si muove. Per dire questa contemporaneità delle azioni karmiche tra i mondi visibili e non visibili. E quindi quando perdoniamo, noi dobbiamo dare concretezza, perché un nostro gesto di perdono può attivare nell'anima di uno, di una persona, ma anche del suo circondario, delle onde concentriche che noi non sappiamo neanche dove vanno a finire, in certe volte. Ecco perché il perdono va meditato, va pensato, va indubbiamente soppesato, ma non si può. È un impegno che responsabilizza l'uomo soprattutto sul piano del pensare, perché noi dobbiamo pensare che cosa ha compiuto l'altro, come giustificarlo, come trovargli delle soluzioni, suggerirgli delle soluzioni. Chi perdona non abbandona l'altro a se stesso, è troppo comodo, questo ci vuole aiutare nella vita di tutti i giorni. Per così chi vuole perdonare vuole aiutare l'altro a trovare delle soluzioni un po' belle cose.